Bene, e veramente potete restare seduti, grazie. Ecco, vedo che non vi conviene alzarvi in piedi, che si nota che non c'entravate niente con questo incontro. Allora, che ci sono ragazzi che sono dovuti rimanere laggiù in fondo perché ci sono persone che si sono intrufolate. Ecco. Persone che dovevano essere qui e sono persone che sopra i 30 anni abbondanti, diciamo così, va. Salmo 16. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. È magnifica la mia eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra. Non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Dalla prima lettera ai Corinzi. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste la risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli è risuscitato. Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo, soltanto per questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato ed ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Dalla lettera ai Romani. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Parola di Dio. Bene, cominciamo sempre programmando un po' di parola di Dio. Io ho tre quarti d'ora, perché abbiamo abusato veramente della della generosità di poter stare in questo luogo così, così liberalmente, diciamo così, ed era fondamentale dedicarsi con calma al gusto di questa, di questo luogo, ed era importante che voi una volta romani ignoranti una volta un pochino vi sentiste spiegare con un pochino più di calma, quante cose da dire ancora. Io solamente ho letto un po' qualcosina sul giudizio di Nietzsche, mamma mia, quante altre cose da... tutta la descrizione di quell'uomo, mamma mia, che cos'è, questo è il combattimento fra i diavoli e gli angeli per l'anima, questo è un uomo che ci sta, l'angelo che lo tira su e il diavolo che lo tira giù, eh? E quella è la storia. Bene, allora noi oggi dobbiamo affrontare proprio due parole. Io non vi dirò, non vi potrò, perché in tre quarti d'ora non si affronta nessun articolo di fede, figuriamoci due. Oggi dobbiamo fare due articoli del credo. Credo la risurrezione della carne, credo la vita eterna. È la stessa cosa? Non è esatto, sono due articoli diversi. Allora, la prima cosa da dire, perché se non la dico poi mi do una chiodata stasera quando mi rendo conto che me la sono scordata, perché è la più importante, è che questo è l'unico punto in cui le due formulazioni differiscono proprio in maniera molto seria. Vi spiego. Noi abbiamo il credo, che abbiamo percorso, perché qui c'è qualcuno che era presente al Pantheon. Quanti erano presenti al Pantheon? Ecco, qualcuno è sopravvissuto. Allora, e poi abbiamo fatto tutti gli articoli del credo al Pantheon, a Gesù, a Santa Maria Maggiore, a Santa Croce in Gerusalemme, a San Lorenzo fuori le mura, a San Marco, no, all'Araceli, logicamente a San Marco, ai 12 Apostoli e a Sant'Agostino. E abbiamo fatto 9 incontri accorpando gli articoli Salì al cielo, sia da essere Dio Padre Onnipotente, di là per giudicare i vivi e i morti. È per questo che 10 incontri per 12 articoli, perché quella volta ne abbiamo fatti 2, questa volta ne facciamo 2. E abbiamo seguito il credo degli Apostoli, che è appunto questa scansione: Dio Padre, e essendo Padre è creatore e onnipotente, cioè l'onnipotenza non è staccata dalla sua paternità, non c'è una virgola, credo in Dio, virgola, Padre, no, la virgola non c'è. Credo in Dio Padre, quello è ciò che noi crediamo, essendo Padre crea. La sua creazione, infatti, tu l'avresti fatta in un'altra maniera, perché tu avresti pensato a un architetto, a un ingegnere, o a un onnipotente, o a un semplice creatore. No, è un Padre. Un Padre che dà la vita. E la sua onnipotenza, tu ammazzeresti tutti i cattivi, lui non lo fa, perché è Padre. Perché quello che dobbiamo vedere qui, nel giudizio, è che questo non è l'inferno, non è quel Cristo lassù, non è uno che sta buttando all'inferno qualcuno. Lui è un parametro, vedete, è se stesso, sereno, ed è la verità. E chi questa verità non l'ha accettata, l'ha rifiutata consapevolmente, non l'ha proprio voluta. Se vedete bene la scena qui, i dannati, molti sono tirati giù per i loro peccati. Per esempio, ce n'è uno che è tirato giù per i genitali, perché è un lussurioso. Se lo cercate, lo trovate. E così c'è uno che è tirato giù per i soldi, no? Che, dov'è? Adesso non mi ricordo qui. Cioè, sono le cose a cui restiamo attaccate, abbiamo definito quelle piuttosto che Dio. È una l'inferno è una scelta nostra, non di Dio. Dio ha una sola scelta, la vita. Ma questa vita che ci dà, ce la dà veramente, quindi integra, completa di libertà. Quindi tu sei veramente dignitoso, cioè tu veramente, se dici un no, Dio rispetta il tuo no, se è vero. Se tu dici no semplicemente perché t'ha preso male, ma in fondo al cuore non c'è un no, Dio guarda quello che c'è in fondo al cuore. Per questo è abbastanza difficile andare all'inferno. Bisogna proprio mettersi lì, con piena avvertenza e deliberato consenso, dice la Chiesa. Bisogna proprio rifiutare la grazia. Allora, Dio è padre, e essendo padre genera un figlio, che è nostro Signore, e il quale si incarna, perché non è nostro Signore da lontano, ma è entrato nella nostra realtà, ha preso il nostro corpo, per opera dello Spirito Santo, nel grembo di Maria Vergine. E questo dice molto di chi siamo noi, gente che è capace di ricevere lo Spirito Santo. E che cosa ha fatto? Incarnato, si è reso quindi vulnerabile, perché il problema che avevamo noi era l'amore. Dovevamo essere amati. Allora cosa ha fatto? Ci ha amati. Ci ha fatto vedere nella sua croce, quarto articolo, che era più importante la nostra vita della sua. Pazzesco. Il Creatore Onnipotente manda il suo Figlio della sua stessa natura per farci vedere chi siamo per Lui, attraverso quello che fa per noi. E prende la nostra carne e vince la sua negazione, la morte. Una cosa che dovrò dire più avanti se c'è il tempo è che non c'è nessun senso positivo alla morte. Nessuno vivendo, i filosofi, Platone e robe simili, possono ipotizzare un senso positivo per la morte, perché vai nel mondo delle idee, ti liberi da questo mondo materiale. No. Nessun senso positivo alla morte. Cristo deve vincere la morte. Nessuno racconta un altro che morire è buono. Morire è una cosa cattiva, ma in Cristo noi abbiamo vittoria su questo nemico che è la morte. Questo è un pochino più preciso. Altrimenti noi saremmo della gente che gli piace morire. No, a noi ci piace vive. A noi ci piace vive. Bene, allora che succede? Che questo che risorge è il vero Signore, governa la storia, siede alla destra del Padre e sarà colui che verrà a giudicare i vivi e i morti, cioè lui è il parametro. Vuoi guardare una persona? Guardi una persona? Guardi se è bello, guardi se è brutto, guardi se è alto, se è basso, se è intelligente, se è stupido, se ha inventato il frullatore a manovella ha inventato la macchina che va a acqua, cioè se è geniale, se è stupido, se ha scritto la quinta sinfonia di Beethoven, per cui sarebbe Beethoven, ma no, lo misuri con Cristo, lo misuri con il Signore Gesù, questo qui. E quindi abbiamo proclamato che conosciamo il dono dello Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità che viene a noi, e che è una persona in molte persone, e che è capace di darci la natura divina e generare in noi la vita dei figli di Dio. Questo genera la Chiesa, alla quale non si crede nella Chiesa, ma si crede la Chiesa, cioè un oggetto, è un'opera di Dio, in mezzo alle nostre povere opere. Una contraddizione stranissima, un paradosso. Tutti i veri concetti della fede sono paradossali. Dio, Gesù è vero Dio e vero uomo, cioè, come si spiega? È paradossale questo. È padre, ma è onnipotente. È suo figlio, ma nostro Signore. Nato da una vergine per opera dello Spirito Santo. Tutto questo parla del paradosso che siamo tutti noi, del paradosso che è la Chiesa, che siamo noi poveri e straordinari insieme, pieni di contraddizioni, eppure Dio non ci molla. Dio non ci molla. Perché Lui è fedele. Non è uno che te fa la causa di separazione. Te si tiene perché continua a vederti bello. Perché vede bella la sua chiesa e la sua sposa, la ama. E abbiamo visto che questo diventa la vita dei sacramenti della Chiesa, la comunione dei santi, la possibilità di veramente essere nella comunione della santità, delle cose sante. E da ultimo abbiamo proclamato il perdono dei peccati, che è la trasformazione della vita. Quello che cambia la mia vita è essere perdonato. Molti vengono e chiedono una evoluzione della propria esistenza perché, non so, apprendono a fare delle cose, diventano più, non so, più bravi, pregano tanto, quindi cambiano, sono molto casti, quindi cambiano, sono molto obbedienti, quindi cambiano. No, sono amati, vengono perdonati e quindi pregano. Sono casti, sono obbedienti. La radice che cambia l'essere, io e te abbiamo bisogno di attingere ogni giorno, di tuffarci nella misericordia di Dio per essere fino in fondo noi stessi. Cosa curiosa. Solo con lo Spirito Santo io sono me stesso. Cioè io sono me stesso, solamente sto con Dio. Che cosa curiosa. Allora, la cosa è questa, che gli ultimi due articoli, nella formulazione del credo degli apostoli, così come lo chiamiamo, il simbolo apostolico, dicono appunto: credo la resurrezione della carne, credo la vita eterna, e termina con amen, che è importante, che vuol dire che io tutto questo lo accolgo. Ma il credo che diciamo più frequentemente in chiesa dice in un'altra maniera. Come dice l'ultima parte? Prima, cosa dice prima? C'è una parola prima, a partire dalla parola successiva. Credi in un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto, non credo, aspetto. Questi due ultimi articoli, nella formulazione niceno-costantinopolitana, non vengono detti credo, che non vuol dire che non si credono, ma diventano una cosa un po' diversa. Aspetto. Questo vuol dire che in questi due articoli è molto importante focalizzare questa cosa. Nei pochi minuti che ho, vi dico un po' quello che conta, poi il resto ci penseranno i vostri viceparroci e i parroci. Quello che io credo, la resurrezione della carne, credo la vita eterna, il problema è che questo diventa qualcosa che, mentre io posso credere una verità, aspettare un altro tipo di atteggiamento. Dice uno scrittore bravissimo, ortodosso, Schmemann, un librettino piccolo piccolo sul credo, molto carino da leggere, che dice: è certo, qui è diversa la cosa, perché questo è il frutto di tutto il resto. Siccome Dio è mio Padre, siccome Cristo è mio Signore, siccome si è incarnato, è morto per me, è risorto, è il parametro della storia, è Lui quello che mi dà senso alla vita, siccome c'è il dono dello Spirito Santo che mi fa essere me stesso, siccome sperimento l'opera di Dio che è la Chiesa, una sorpresa costante, perché la somma non è vero che fa il totale. A Roma si dice la somma che fa il totale. No, non è vero, perché la somma degli elementi che ci stanno nella Chiesa dovrebbe fare un totale mediocre, invece il totale è magnifico. È stupendo che mo tutti contenti giustissimamente con Papa Francesco, ma è stato qua dentro che l'hanno eletto. Mo fanno giocare Papa Francesco contro la Chiesa. È stata questa aula, i cardinali, pare che con la maggioranza mai avuta da un Papa, mai da unanimità praticamente. Due o tre che hanno scritto il nome sbagliato forse. Che quant'erano? 108, quanti erano? 109? 112, si sa che erano 105 che hanno scelto José Mario Bergoglio. Chi ha prodotto Francesco? Non fa giocare a Chiesa contro la Chiesa, è stata la Chiesa, si è riconosciuta in quest'uomo. Mi dice il Cardinal Ruini e Vallini, l'ultima volta che l'ho incontrato, dice, io non credo più nello Spirito Santo, l'ho visto. Nel conclave ho visto lo Spirito Santo, perché è stato proprio chiaro che lo Spirito Santo ci diceva questo è il Papa per questa Chiesa. Noi abbiamo visto, in questa sala è successo questo, eh? Che meraviglia. Allora, siccome io sperimento il perdono dei peccati nella Chiesa, allora io aspetto. Aspettare è un atteggiamento che decide di ogni mio singolo atto. Se io, che ne so, mi aspetto che dopo le blaterazioni, che ne so, di Don Fabio, a sorpresa, vi dico già che non è vero, perché sennò poi mi partite di irrazionale, a sorpresa viene a darci un saluto Papa Francesco, di colpo il tempo non è più, cioè, prima forse pensare, vabbè, però dai, finiamo qua, sono 3 ore questo marmo, no? No, di colpo, ma che te ne frega, te ne dimentichi dalla stanchezza, ma che veramente viene il Papa, lo possiamo salutare, che bello. È totalmente diverso il mio rapporto col presente, col futuro, col mio essere, con la vita. Se io so che corro verso la resurrezione della carne e la vita eterna, tutta la mia vita è totalmente diversa. Che cos'è aspettare la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà? Allora, siccome sono vecchietto e ormai anche abbastanza rimbambito, mi tengo un foglietto in mano per non andare troppo a spasso, anche perché appunto devo... Allora, credo la resurrezione della carne. Il nocciolo è questo. Questa roba qui è roba seria. Questa roba qui, questo corpo qui, non è robetta. Questo corpo qui andrà in paradiso. Nella eternità, il tuo corpo. Guardate, tutte le religioni, forse non tutte, con qualche eccezione abbastanza cervellotica di alcune orientali, una mi sembra e basta, ma fondamentalmente le religioni credono in un al di là, credono in una vita dopo la morte, ma la resurrezione della carne solo noi. Questo è l'inaudito totale. Cioè, io non credo a una sopravvivenza sfusa del mio essere. Questo entrerà nel cielo. La mia, perché non è vero che io sono la mia anima, ma il mio corpo no. Nella morte fisica c'è la separazione dell'anima dal corpo. Già la mia anima entra nella comunione con Dio, ma non è completa, perché io senza il mio corpo non sono me, non sono io. Pensa quanto disprezzate il vostro corpo, pensa quanto tu vorresti cambiare il tuo corpo, quanto invece Dio ti vuole proprio bene a te. Risusciterà con il tuo corpo, quanto è importante che tu sia tu. Diamine, c'è un nocciolo di bellezza in te legato alla tua corporeità. Ma voi pensate che bello questo? Che bello dirlo prima possibile. Che bello dirlo alle persone che stanno crescendo, agli adolescenti, che soffrono tanto. Io ho sofferto tanto, penso anche voi. Che bello dirlo alle persone, il tuo corpo è una cosa grande, importante, è roba del paradiso, già appartiene al paradiso il tuo corpo. Questo parla infatti di una cosa che dice Santo è il Tempio di Dio che siete voi, dice San Paolo. Glorificate Dio nel vostro corpo, il mio corpo è un tempio. Guardate, incontrare il Signore Gesù Cristo vuol dire veramente incontrare l'amore. Incontrare la felicità di Dio, che in primo luogo Lui è felice di essere. Dio Padre è felice di essere e per questo ha generato il Figlio e ha generato tutti noi. Perché è bello che ci sei, perché Lui è felice di essere ed è felice che tu ci sei. È bello che tu ci sia e non t'ha destinato a non essere, per questo piano col parlare troppo bene della morte. No, 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 è il nemico. Per questo ho letto prima Lettera ai Corinzi, capitolo 15, il nemico, l'ultimo nemico è la morte. Noi non siamo nati per il nulla o per una decurtazione. Non pensate al paradiso da Lavazza. Qual è l'operazione che diciamo, mio caro amico che adesso sta nel cielo, l'operazione normale che fa il maligno? Farci diventare il paradiso una cosa di cartapesta, noiosa, una pizza. Sicché, perché dovrei andarci? O una realtà etica, il paradiso e anche la vita eterna, che già che ci siamo è in quell'ambito, è una realtà morale, cioè la vita eterna sarà, se tu sei proprio extravergine d'oliva, non hai nessuna né macchia né ruga, sei perfettissimo, pulitissimo, altissimo, levissimo, tutto quello che ti pare, no? E sei proprio al chiodo, che pizza, cioè questa non è questo, non è questo il paradiso, non è questa la vita eterna. Andando all'altro articolo, cos'è la vita eterna? È l'unica vita che esiste. Guardate che non è che c'è la vita non eterna e la vita eterna, c'è la vita che è eterna e uno è nella vita o no. E che cosa sarà il paradiso? Entrare pienamente nella vita. E cos'è veramente il paradiso? Lo dice Gesù Cristo sulla croce. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Chissà quando. Questo poveraccio sta morendo e siamo tutti noi. Moriamo in mezzo alle nostre contraddizioni. Moriamo da poveracci. Però curioso, vicino c'è il Signore Gesù. Lui lo guarda e lo riconosce re. E sta morendo come lui. E dice, ricordati di me. La memoria è importante, è la liturgia, è far presente. C'hai a cuore una cosa, te la ricordi. Cosa sta chiedendo? Un rapporto. Ricordati di me, abbimi a cuore. Voi avete una strada da percorrere, io per primo, tutti quanti abbiamo una strada da percorrere. Entrare in un rapporto vero con il Signore dove sai che gli sei a cuore e Lui ti è a cuore. E infatti Gesù risponde, oggi sarai con me nel paradiso. Che vuol dire? Che il paradiso non è un luogo. È una relazione, è stare con Lui. Per questo la vita non è che ci sta la vita naturale e la vita soprannaturale, c'è la vita vera e la vita falsa. La vita è farsi amare da Dio e rispondere poveramente come possiamo a questo amore. Fatevi amare, ragazzi. Fatevi amare qualcosa, qualcuno vi tira giù. Nei pensieri più neri e tristi, infelici. In fondo, qual è il nemico del credere alla resurrezione della carne? Il disprezzo che tu hai del tuo corpo. Il rifiuto e la vergogna che porti per te stesso. Il perfezionismo che ti tortura, che ti fa pensare io così. E perché non pensi alla vita, cioè non stai con Cristo? Perché, guardate, è incredibile. Noi, cioè, le cose non stanno che noi non, cioè, che Gesù non ci accoglie, che Gesù non ci ammette. Le cose stanno e noi diciamo: non può essere che Gesù parla proprio con me. È vero? Dai, esorcizziamo questo demone nella Cappella Sistina. È vero o non è vero? È vero che tu in fondo dici: ma può essere che parli proprio con me? Vero? Dai, dillo nel tuo cuore. Ma perché misuro l'amore di Cristo sul mio amore? Ma perché misuro la grandezza, la magnanimità, la tenerezza di Dio sui miei sentimenti che sono poveretti, poveretti? Dio è Dio. Dio è Dio. Ti ama più di quanto tu ti ami. E come ho detto mille volte e non mi stancherò mai di ripetere, sai perché Dio ti ama? Forse l'unica cosa che dico nella Cappella Sistina, l'unica volta in vita mia che penso predicherò qua dentro, sai perché Dio ti ama? Noi pensiamo che Dio ci ami perché, l'ho già detto all'altra catechesi, ma lo ripeto perché molti di voi non c'erano, Dio ci ami perché è buono, vero? No, non è vero. Dio non ci ama perché è buono. Dio è buono, ma non ci ama per questo. Sai perché ti ama il Signore Gesù? Perché ne vale la pena. Perché amare te ne vale la pena. Credetemi, questo è il combattimento fra l'inferno e il paradiso. Questo è il combattimento, questo è il giudizio. Passare questo guado qui. Farsi amare. Pietro, con le chiavi, deve passare questo. Se non ti lavo non avrai parte con me. Avere parte con lui, cos'è? Il paradiso. Noi misuriamo la grandezza, la bellezza sulla nostra, cioè la facciamo piccola quanto la nostra povertà, proiettiamo la nostra immagine in Dio mentre succede esattamente il contrario, che Dio ci ha fatto a sua immagine. Allora, cosa voglio dire con tutto questo? Credere alla resurrezione della carne cambia il rapporto con il tuo corpo, cambia il rapporto con il corpo degli altri. Come puoi guardare pornografia quando hai iniziato a capire cos'è un corpo? O quanto profondamente ti ha infettato il disgusto di te stesso da poter guardare pornografia? Quanto ha mangiato della tua dignità, della tua bellezza? L'erosione, la convinzione, il partire da te stesso per leggere le cose, non partire da te stesso, parti da Cristo. Questi sono gli ultimi articoli, questi si dicono dopo aver sperimentato che Dio è Padre, che Cristo è il Signore, che si è incarnato, che ci ha amato, che è risorto, che ci dà lo suo Spirito Santo, che ci dà un luogo dove guarire, che ci perdona. Allora io inizio a capire cos'è il mio corpo e inizio a capire la vita. Cos'è la vita? La vita è stare con Cristo. Ma questo non è morale, non è etico, non devi essere buono, devi farti amare, è diverso. Tu pensa che, cioè, i santi, credete che siano santi, glorificano Dio nel loro corpo perché sono bravi, hanno forza di volontà? Non è così. Tu pensa, che ne so, che a sto ragazzo bisognava dargli una bastonata E io mi sono presa la bastonata al posto suo. Dopo lui mi vuole bene? Tu pensa che io mi prendo le sue colpe su di me? Perché mi è tanto cara la sua vita. Poi lui, che dite, mi vorrà bene? Cosa vorrà fare per me? Gli atti cristiani sono atti di risposta. La vita eterna è la vita che nasce quando ti lasci amare da Dio. Quando inizi a aprirti a questa cosa. Se Cristo t'ha amato, ci deve essere qualcosa di buono in te, no? Se Cristo t'ha amato tanto, ma cosa c'è di bello in te? Guardate, in tutti voi c'è un nocciolo di luce, un nocciolo d'acciaio, di bellezza, impenetrabile al maligno. Ti tiene lui lontano da te stesso. E in quel nocciolo d'acciaio di felicità, di bellezza, di gioia di vivere, che c'è in te, c'è in tutti, ci entri solo manina col Signore Gesù e scopri te stesso. Noi non disprezziamo l'uomo, noi siamo contenti di essere. Ma guardate la bellezza, ma guardate tutte queste forme umane, no? Guardate, pur con tutti i difetti del Rinascimento, che ce ne ha tanti, il Rinascimento dei difetti, più del Medioevo, ma questo ve lo spiego un'altra volta. Ma guardate come la carne umana viene messa in... Michelangelo non aveva problemi, infatti quello che si lamentava perché tutti qui stavano con le parti genitali di fuori, no? L'ha messo fra lussuriosi, infatti era un pensiero lussurioso, perché vedi tanto problema? Perché sei zozzo dentro. Sei scemo e lussurioso pure, con le orecchie d'asino, quanto sei fesso. E il Papa dice, ah mi spiace ma all'inferno non c'ho potere. Era perfettamente d'accordo con Michelangelo. Se tu sei scemo, sei scemo. Perché i veli non ci stavano, eh? C'è il velo su Gesù, ma non c'era. Michelangelo l'aveva fatto nudo. Perché? Perché non c'è né vergogna per chi è in Gesù Cristo. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Ecco, io ho fatto un fritto misto perché c'ho un po' il problema, appunto, che i tempi sono veramente compressi. Allora, giudizio universale, ci sono i nuovissimi che sono morte, giudizio, inferno e paradiso. Questi sono i nuovissimi. Questi sono argomenti dove la cosa fondamentale, tutti i predicatori storicamente puntano sulla paura. La paura, l'inferno, guarda qui, ecco. Ma se tu guardi bene, che cosa veramente dice il giudizio universale? Guardalo bene. Io che cosa vedo? Io vedo una grande possibilità in cui devo entrare. Io vedo un posto allo stadio, alla finale dei campionati mondiali con la mia squadra che sta vincendo, io posso andarla a vedere. Io vedo una festa fantastica e sono scemo se me la perdo. Io vedo una grande possibilità. Io vedo la mia grandezza. Io vedo che io sono fatto per andare lì, io ci voglio andare lì. Allora, cosa sono i nuovissimi? Sono categorie che ci aiutano a capire bene le cose ultime, cioè il fatto che io mi spiego per il mio esito, io mi spiego per il mio fine, io sono comprensibile a partire dalla mia, come dire, dal termine del mio viaggio. Un viaggio si spiega per la meta, senza meta non lo spieghi, non capisci perché. Allora, morte, niente di positivo, ma solo il Signore Gesù Cristo, cioè non cercare di affrontare la morte da solo, questo è il punto. Se devi pensare alla morte, per dire, questa
è roba che non si può fare da soli, abbastanza agghiacciante. Per esempio, l'etica, diciamo così, di certe ideologie riguardo della morte, è che la morte non conta molto perché l'uomo sopravvive nella specie. Ma questi sono i gnu, sono i topi che sopravvivono nella specie, questi sono animali che hanno il cieco impulso di sopravvivere nella specie. Noi siamo singoli, tutti quanti, me ne frega niente a me della specie. È stato un famoso scrittore ateo e anticristiano, morendo gli dicevano: ma tu non ti preoccupare perché tu muori, ma la vita della nostra parte politica, non sto facendo citazioni che non fa estremismi, la nostra parte politica vedrai che continuerà, noi arriveremo a fare il mondo che vogliamo. E si guarda, e a me che me ne frega, prima di morire io sto a morire. Cioè, allora, la morte non si affronta da soli. Chi è schiantato dalla morte? Chi è così ingannato su se stesso da scegliere di poterla affrontare da solo? Giudizio. Cosa è il giudizio? Allora, il giudizio è questo, dice. Ecco, allora voi dovete sapere che qui Michelangelo ha imposto, diciamo, uno schema che però è molto creativo. È molto interessante lo schema orientale del giudizio. Il giudizio dove sta? Qui sta a posto contrario, perché sta dietro l'altare maggiore. Io sto guardando l'orologio perché ho 7 minuti, ma questa cosa cerco di dirla velocissimamente. Qui, in realtà, nelle chiese antiche, diciamo così, e soprattutto le chiese orientali, sta in fondo. Infatti, se voi andate, ci sta una chiesa romana, ci sta in fondo. Se voi andate, che ne so, a San... come si chiama quella a Porta... vabbè, non mi viene, Porta Latina, come si chiama? Boh, vabbè, ce l'ha in fondo, o molto più spesso sul portale. Perché? Perché il giudizio non è una cosa che è fuori della storia. L'immagine che qui un pochino potete vedere, perché un po' Michelangelo qualcosa ha rispettato dei canoni classici, sarebbe questa: in realtà sopra c'è Dio, poi c'è Gesù Cristo. Normalmente Gesù Cristo è su un trono, ma è alle braccia aperte, sta andando, sta benedicendo, oppure sotto ci sta una cosa rossa terrificante e il diavolo che sale su, il serpente che serpentinamente sale su, ok? In mezzo che c'è un altare, l'Eucaristia. Allora, il giudizio è in questo momento. Io in questo momento sono al centro. C'è Gesù Cristo che mi vuole venire a prendere e il demonio che mi sta inseguendo. Il giudizio è la storia. Nella storia costantemente c'è Gesù che mi allunga la mano. Cos'è l'inferno? Non prendere quella mano. Tutto qua. Non prendere quella mano. Come ti si sta offrendo a te la mano? Come ti offre la sua mano Gesù Cristo oggi? Pensaci, sicuramente te la sta offrendo. Guarda, state certi, tutti quanti, a tutti quanti, oggi il Signore Gesù sta tendendo la mano, tieni con me. È una piccola cosa quella che come dire, in cui devi entrare? A te sembra piccola? È fatta di piccole cose, la via della salvezza. E il paradiso? Bah, le definizioni del paradiso sono: allora, pieno possesso della redenzione. Leggo dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Pieno possesso, cioè Gesù Cristo voleva fare una cosa con me. E che cos'era? Il paradiso. Non è una cosa altra. Non è che io sto qui, stiamo qui a fare le cose, poi dopo c'è un secondo capitolo, il paradiso. No. È la pienezza di quello che sto facendo qui, è la pienezza di quello che Gesù ha fatto con me qui. Diventare spose dell'agnello, cioè avere un cuore sposato con qualcuno che ti ama, questo è il paradiso. Sono delle nozze, è un banchetto di nozze. È donarsi e sentirsi regalare lo sposo più grande, la relazione più bella, più luminosa. più consolante. È la visio beatifica, dice la prima lettera di Giovanni, che quando, questa la dico miliardi di volte, quando lo vedremo così come egli è, noi saremo simili a lui, perché appunto lo vediamo così come egli è. E cioè, se io guardo questa sedia come essa è, divento sedia anch'io? La sedia non funziona, perché la sedia non è un granché, ma con Dio sì. Quando è che qualcosa lo guardo e io mi dimentico di me stesso e divento quello che guardo? Quando mi innamoro. Quando mi innamoro, allora sapete cos'è il paradiso? Innamorarsi. Guardare Dio e dire che è bello. E perdersi di vista. E perdersi di vista. Allora sapete cos'è la nostra vita? Una corsa verso questa visio beatifica. Noi non possiamo affrontare la morte da soli. La nostra carne è importantissima. Voi pensate che cos'è un'antropologia che interpreti l'uomo tutto e semplicemente a partire dal suo installarsi su questa terra. Sarebbe come dire che quando fai un viaggio la cosa più importante è, che ne so, che c'hai la macchina pulita mentre viaggi. In un viaggio la cosa più importante è la meta. In un viaggio la cosa più importante è dove arriverai. Cosa spiega questa bimbetta, no? Come si chiama questa bimbetta? Come si chiama?
Gaia.
Bene, allora Gaia. Scusami, perché è simpatica Gaia? Perché è bella Gaia? Perché è una bimbetta bella, simpatica? È un piacere averci accolta. La sua vocetta, adesso voi non l'avete sentita, no? La vocetta di mamma mia, quanti anni hai? 5, che bello. È facile vedere la bellezza in Gaia? Perché? Perché Gaia è una promessa. È una piccola donna, no? Così, 5 anni, con la sua vocetta carina, però c'ha la sua dignità, c'ha la sua... Ed è bello che ci sia Gaia, no? Perché? Gaia la capisci compiutamente perché è la promessa di una donna e la vedi bella. Così ti guarda Dio. Che dite, se Gaia non scrive bene è importante? Che dite, se Gaia una volta fa capricci è importante? Che dite, se Gaia, ma che ci importa? È talmente bella sta bambina. Così ti guarda Dio. Un cucciolo. Ti vede grande, ti vede immenso e non vede l'ora di incontrarti. La vita è una rincorsa verso le braccia di Dio. Riconciliatevi con voi stessi. Il nemico del vostro paradiso è il vostro cuore scoraggiato. Gesù Cristo deve ingaggiare una battaglia col vostro scoraggiamento, col vostro, come dice Papa Francesco, farvi rubare la speranza. Allora, con allegria e con semplicità, perché logicamente non ho fatto la catechesi che dovevo fare, avete avuto ricevuto un fogliettino e adesso ci alziamo in piedi e proclamiamo il credo nella Cappella Sistina. Ragazzi, che roba! E faccio notare la mia puntualità. Allora, vi faccio le domande con cui terminiamo questo percorso del credo. Questo ultimo articolo l'abbiamo fatto così, tuffati nella bellezza, con semplicità e con allegria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
Credo.
Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Con
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Penso che uscendo troverete qualcuno con delle buste, che se volete fate un'offerta per...
Sta qui,
che buste sta qui, se volete fare... No, sapete chi fa offerta? Quelli che hanno più di 30 anni, gli altri no. Quelli che siete venuti, pagate. Ciao a tutti!